Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Carlo Magno, di Alessandro Barbero. Going. Regia di Vittorio Attamante. Going down, down,
down. Sull'infanzia di Carlo Magno non sappiamo praticamente niente. Il suo biografo Eginardo dice che non c'è più vivo nessuno che si possa ricordare di queste cose e quindi non ne parla affatto. E naturalmente, trattandosi di un uomo dell'epoca, non è strano, i bambini all'epoca non erano considerati in modo particolare e comunque prima che si cominciasse a scrivere qualcosa sulle imprese di un uomo bisognava che avesse fatto qualche cosa che valeva la pena di menzionare. Noi però abbiamo un piccolo elemento che ci permette di aprire uno squarcio su quella che forse ha potuto essere l'infanzia di Carlo Magno, o perlomeno sul tipo di cose che gli venivano raccontate quando era bambino, su chi era lui, che cos'era la sua famiglia, quale sarebbe stato il suo destino. Uno degli intellettuali della corte di Carlo Magno, un italiano, Paolo Diacono, racconta che l'imperatore, un giorno, gli riferì una vicenda straordinaria che era avvenuta a un suo antenato. L'imperatore avrebbe raccontato questo. Il suo antenato era un santo, vescovo di Metz, Arnolfo, uno degli antenati a cui la famiglia di Carlo teneva di più. Era un santo, ma essendo un vescovo e quindi all'epoca anche politico, deve avere qualche cosa da farsi perdonare. Arnolfo, anzi, raccontava Carlo Magno, era in qualche modo ossessionato dal senso dei suoi peccati e perciò un giorno si rivolse a Dio e decise con lui, avrebbe fatto fino a quando non gli avesse detto che poteva bastare. E per questo Arnolfo gettò nella Mosella un anello d'oro e si impegnò a fare penitenza fino a quando quell'anello non fosse tornato fra le sue mani. Molti anni dopo, raccontava sempre Carlo, un cuoco di palazzo trovò quell'anello nella pancia di un pesce che stava cucinando per il vescovo. Corse immediatamente a portarglielo e Arnolfo si rese conto che Dio aveva perdonato i suoi peccati. Ecco, quello che ci interessa di questo racconto, o meglio, sono tante le cose che ci interessano, che rapporto c'è fra questa storia e il mondo della fiaba? Il tema dell'anello gettato nel fiume, ritrovato nella pancia di un pesce, è chiaramente un motivo folclorico, e ricorre spesso nelle fiabe. Ma per Carlo Magno questa non era una fiaba. Quello che qui ci interessa di più è il fatto che Carlo Magno da vecchio si ricordava di questo racconto su un suo antenato che evidentemente gli era stato raccontato quando era bambino. Si sa fra l'altro che da vecchi si possono a volte dimenticare le cose recenti, ma invece le cose che abbiamo imparato da piccoli ce le ricordiamo. Carlo Magno da vecchio ricordava bene questa fiaba, che non pensava fosse una fiaba, ma che pensava fosse un avvenimento davvero verificatosi. E questo è lo squarcio che in qualche modo ci si apre, grazie a questo racconto di Paolo Diacono, su quella che ha potuto essere l'infanzia di Carlo Magno. Il bambino, figlio del capo dei Franchi, figlio dell'uomo che a un certo punto diventa poi anche ufficialmente il re dei Franchi, capo di un popolo che Dio ha prescelto come popolo eletto, come nuovo Israele, capo del popolo che la Chiesa romana ha scelto come il suo alleato, ebbene, figlio di una famiglia che ha antenati come questo. Ecco, questo è quello che ci importa. Certamente Carlo Magno da bambino è vissuto in un ambiente in cui si stava costruendo la leggenda della sua famiglia. Questo era il genere di racconti che sentiva e non erano racconti fatti soltanto per tenerlo buono e farlo addormentare. Erano racconti che servivano per costruire in lui il senso di chi era, a quale famiglia apparteneva e qual era il destino a cui era chiamato. This isn't real. Nell'anno 769 il re Pipino morì, probabilmente di idropisia, e Carlo Magno divenne re dei Franchi. Ma non lui da solo, perché aveva un fratello minore. Questo fratello minore si chiamava Carlo Manno. Dobbiamo tener presente naturalmente che a quell'epoca Carlo Magno non lo chiamava nessuno Carlo Magno, si chiamava Carlo e basta. Magno è un soprannome che gli verrà poi appiccicato in tarda età e soprattutto dopo la morte. Dunque il re Pipino lasciava due figli, Carlo e Carlo Manno, e vale forse la pena di soffermarci su questo nome così insistito, su questa radice, Carl, che è presente nei nomi di tutti e due i fratelli. È una radice che nella lingua dei Franchi indicava la forza, la virilità, la mascolinità, questo voleva dire. Bene, due fratelli, tutte e due eredi al trono, perché nelle usanze dei Franchi a quell'epoca non esisteva la primogenitura. Tutti i figli maschi avevano lo stesso diritto di spartirsi l'eredità paterna e un regno, tutto sommato, era un'eredità come qualunque altra. Nessuno si sarebbe mai sognato di dire che il regno spettava tutto al primogenito e che il secondo doveva restare con un pugno di mosche in mano. Pipino, prima di morire, organizzò faticosamente una spartizione del suo regno che doveva permettere ai due fratelli di vivere e governare d'amore e d'accordo. Ecco, senza tornare qui al clima delle fiabe, si può però immaginare facilmente che due fratelli in quella situazione non sempre vivono d'amore e d'accordo. Noi abbiamo indicazioni precise del fatto che questi due Carli, Carlo e Carlo Manno, tolleravano male, tutte e due, il fatto di dover spartire con il fratello il governo sul popolo franco. Per fortuna però era ancora viva la madre, quella Berta, o Bertrada, che spesso i germani di quest'epoca avevano nomi che si presentavano in diverse versioni. Il nome germanico originario probabilmente era proprio Bertrada. Poi il personaggio è stato tramandato anche nelle canzoni cavalleresche, nelle canzoni di gesta, ed è diventato un po' più facile da pronunciare per noi, appunto, Berta. Le chansons de geste la ricordano come Berta dai grandi piedi, per motivi su cui non vorrei qui indagare troppo. In ogni caso, Berta era viva e si trovava nella posizione rara a quell'epoca in cui una donna poteva contare qualcosa. All'epoca una donna contava qualcosa nella misura in cui riusciva a influenzare suo marito, ma ufficialmente non contava niente. Anche una donna comune aveva la sua dote, i suoi possedimenti, ma era il marito che li amministrava. E una regina, appunto, anche lei poteva contare qualcosa se il marito si lasciava influenzare, altrimenti no. Ma per una vedova il discorso era diverso. Il re Pipino è morto, i suoi due figli sono subentrati al potere, sono giovani tutte e due, sono inesperti, e la madre, che è al massimo della sua esperienza, li può guidare, li può dirigere, li può consigliare. I primi anni di regno di Carlo Magno sono sotto il segno di questa tutela prudente della madre. Noi la intuiamo da piccoli accenni dei cronisti agli interventi di questa donna, qualche volta anche ai suoi viaggi per stringere accordi diplomatici con i regni vicini. Certamente è la presenza di Berta, della madre, che impedisce ai due fratelli di scontrarsi, perché gli umori intorno a loro erano accesi e molto probabilmente senza Berta si sarebbe arrivati a uno scontro aperto. Invece non ce n'è bisogno. Questa è un'epoca in cui si muore facilmente anche giovani. Carlo Manno, a un certo punto, si ammala e muore. E suo fratello, Carlo, assume il potere su tutto il popolo franco. Non risulta che sia stata aperta un'inchiesta sulla morte di Carlo Manno, Ma certo un cronista dell'epoca elogia Carlo per essere riuscito a impadronirsi del regno del fratello morto senza colpo ferire, senza mettere nessuno in prigione, senza fare morti. Certamente si era temuto il peggio a un certo punto. Chi ci rimetteva erano la vedova e i figli del morto, perché Carlo Manno aveva una moglie, aveva dei bambini, che avrebbero potuto, in teoria, aspirare a succedere al padre, sotto la tutela materna. E invece il nostro Carlo, che qui per la prima ma non l'ultima volta si dimostra un politico spregiudicato, ha preso possesso di tutto. Tanto che la vedova, la cognata, Gerbi, i suoi figli fuggono e vanno a cercare riparo nel regno confinante, nel regno longobardo. Ecco, qui noi incontriamo per la prima volta un ambiente che noi italiani conosciamo in generale, perché è l'ambiente descritto dal Manzoni nella Delchi. E quindi tutti noi a scuola abbiamo sentito parlare di queste cose, del re Desiderio, re dei Longobardi. Ebbene, è proprio presso Desiderio che la vedova e i figli di Carlo Manno vanno a rifugiarsi. E questa cosa Carlo non deve averla presa tanto bene. Anche se un cronista lo elogia anche in questo caso dicendo il re la considerò una cosa normale, ma sotto sotto non doveva essere tanto normale. Bisogna dire che il rapporto del regno franco con i Longobardi in quel momento era ottimo. La vecchia Bertrada o Berta si era data da fare proprio per questo, per fare in modo che i suoi due figli non avessero un nemico sul confine meridionale. Carlo Magno in particolare aveva avuto a un certo punto un eccellente rapporto col re Desiderio, tanto che aveva sposato sua figlia, quella che tutti noi conosciamo grazie al Manzoni come Ermengarda. Ecco, può essere carino ricordare a questo punto che non si chiamava affatto Ermengarda, questo nome l'ha inventato il Manzoni. E l'ha inventato per il buon motivo che nessun cronista dell'epoca si è degnato di dirci come si chiamava questa donna. Ecco, questa è una bella indicazione di come in certi ambienti, specialmente negli ambienti intellettuali della Chiesa, le donne non fossero esattamente considerate tanto importanti. Carlo Magno sposa questa donna, ma nessun cronista ci dice come si chiama. Chiaramente il Manzoni non poteva avere un'eroina senza nome e quindi ha inventato per lei questo nome che suona bene, fra l'altro, Ermengarda. Ecco, però noi sappiamo anche sempre dal Manzoni, e questo è vero, che questo matrimonio a un certo punto non è andato bene. Ed è proprio all'interno di questo contesto politico che stiamo raccontando che naufraga il matrimonio di Carlo con Ermengarda, chiamiamola così anche noi. Naufraga perché Carlo Magno non è più così convinto di voler avere buoni rapporti col re Desiderio, con suo suocero. Adesso che si è impadronito del regno del fratello, adesso che la cognata e i nipotini sono scappati da Desiderio. E Desiderio ne sta anche approfittando, perché è una carta importante questa che ha in mano. Questi bambini un giorno potrebbero rivendicare la loro parte del regno franco. E questa cosa per Carlo Magno è molto scomoda. Ecco, aggiungiamo che per quanto ne sappiamo, Ermengarda, sposata ormai da più di un anno, non aveva ancora dato figli a Carlo Magno. Non era ancora neanche rimasta incinta. E questo, per una regina, in quell'epoca, era molto pericoloso. Insomma, mettendo tutto insieme, Carlo Magno decide che è ora di cambiare politica. Rimanere amici con il re Desiderio non gli conviene più. Ripudia Ermengarda e comincia a pianificare quella che sarà la sua prima grande guerra vittoriosa, l'invasione del regno longobardo.
Never.
Fare la guerra ai Longobardi era una cosa abbastanza naturale per un re franco. Anzi, a dire la verità, la cosa strana è che sotto Bertrada ci fosse stata una politica di pacificazione e di matrimoni, perché invece tradizionalmente il regno franco e il regno longobardo erano violentemente ostili. E non solo perché confinavano. C'era anche un motivo, come dire, ideologico, profondo, di questa ostilità. I Longobardi avevano invaso l'Italia molto tempo prima, avevano conquistato tutto il centro-nord, si erano fermati davanti a Roma. Poi i gruppi longobardi si erano spinti anche più a sud, fino a Benevento, ma non avevano mai occupato Roma. E non aver preso Roma era sempre rimasta una spina per i re longobardi. Tutti i re longobardi, quando possono, cercano di occupare militarmente Roma. Roma che è difesa dai papi, innanzitutto. I papi che sono stati praticamente lasciati lì dall'imperatore bizantino con l'incarico di difendere quel poco d'Italia che non è stato ancora sommerso dall'invasione longobarda. Quindi i papi sono per tradizione ostili, ferocemente ostili ai longobardi, e contro i longobardi si sono abituati a ricorrere all'aiuto franco. Non per niente i franchi sono il nuovo popolo eletto, il popolo cattolico prediletto da Dio, perché aiutano i papi a difendersi dalla pressione longobarda. Ci sono nelle lettere che i papi scrivono ai principi franchi, per esempio al tempo in cui Carlo Magno era bambino, espressioni straordinarie dell'odio contro i longobardi e del bisogno di aiuto che i papi hanno. A un certo punto Papa Stefano II manda a Re Pipino un appello disperato in cui parla in prima persona l'Apostolo Pietro: «Correte, correte, correte e aiutateci!» E i franchi normalmente correvano. Erano più potenti, sconfiggevano i Longobardi, salvavano Roma, salvavano il Papa e rendevano ogni volta più stretto questo loro legame politico con la Chiesa di Roma. Come possiamo immaginare, la politica di pacificazione tra Franchi e Longobardi nei primi anni del regno di Carlo Magno non era piaciuta per niente al Papa. Il fatto che Carlo Magno a un certo punto abbia sposato quella povera Ermengarda, per esempio, suscita a Roma scandalo e costernazione. C'è una lettera formidabile che Papa Stefano III scrive a Carlo Magno per sgridarlo di avere sposato una longobarda. E vale la pena di citarla perché fa vedere quale fosse il tono della retorica nella corrispondenza politica di quei tempi, che non era certo compassata come quella odierna. Scrive il Papa: «Che pazzia è mai questa? Il vostro nobile popolo franco, luce di tutti i popoli, e la vostra illustre e nobile stirpe regale, insozzati dal popolo puzzolente e traditore dei Longobardi, che non ha diritto nemmeno al nome di nazione, e dal quale, come noto, provengono i lebbrosi». Ecco, sulla competenza medica di Papa Stefano III ovviamente non ci pronunciamo, ma certamente qui è all'opera una retorica che tende a spingere appunto su questo pedale. I Longobardi sono i nemici di Dio, mentre i Franchi sono i suoi amici. È innaturale che siano alleati. Ecco che quindi c'erano molti motivi per cui Carlo Magno a un certo punto poté decidere di cambiare linea politica. Quando decise di ripudiare la moglie longobarda e di invadere il regno longobardo per togliere di mezzo una volta per tutte questa potenziale minaccia al suo potere, il Papa naturalmente non poté che essere molto molto contento. E così questa prima grande guerra di Carlo Magno nasce, come poi nasceranno tutte le altre, sotto un segno ideologico molto preciso, quello di una guerra voluta e benedetta da Dio.
Abbiamo trasmesso 8 della sera, Romagno di Alessandro Barbero, regia di Vittorio Attamante.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.